Buonasera a tutti e bentornati ad una nuova puntata di A Tutto Swing. Siamo alla 31esima puntata. In questa 31esima puntata parleremo non dei musicisti, non dei direttori d'orchestra, non dei brani, non delle canzoni, non dell'epoca d'oro dello swing, ma del pubblico dell'epoca d'oro dello swing. Era un pubblico di super affezionati. I ragazzi seguivano da vicinissimo le loro band e sapevano tutto delle loro band. Erano in grado di riconoscere non soltanto i band leader, ma anche le canzoni che le band suonavano, gli arrangiamenti e chi suonava che cosa, quando lo aveva suonato e con chi. Le band per i ragazzi erano come delle squadre di calcio per noi oggi, oppure per gli americani come delle squadre di baseball. Potevano tranquillamente rispondere a domande tipo: ma chi è che suona il clarinetto nella band di Casa Loma? Oppure: ma chi suona il trombone nella band di Benny Goodman? E se gli si chiedeva chi suona la batteria per Tommy Dorsey, prima di rispondervi vi avrebbero controchiesto: ma in quale disco? E dopo la vostra risposta Song of India e Opus One, vi avrebbero detto David Tuff e Buddy Rich. Insomma, erano preparatissimi. Sentiamoci questa, appunto, Song of India, dove effettivamente Tommy Dorsey ha introdotto un'atmosfera un po' indiana. Era Song of India di Tommy Dorsey. Effettivamente la canzone aveva un'aria indiegiante. Amici, la puntata di questa sera è dedicata al pubblico della Swing Era, un pubblico che era preparatissimo sui direttori d'orchestra, sui musicisti che conducevano, sui loro strumenti, sui loro brani e sui loro dischi. I fans ovviamente collezionavano tutti i dischi delle loro band e su questi dischi potevano rispondere prontamente a domande molto specifiche, tipo: chi è stato l'arrangiatore della famosa canzone di Artie Shaw Begin the Beguine? Vi avrebbero risposto subito Jerry Gray. Oppure, chi suonava il sax tenore nella famosa canzone di Glenn Miller In the Mood? Vi avrebbero risposto: prima suonava Tax Beneke, seguito poi da Al Klink. E ancora, nell'orchestra di Jan Savit, chi era il cantante del brano 720 In the Books? Vi avrebbero risposto Bon Bon. E noi ci sentiamo Bon Bon in questo brano di Jan Savit.
Tune they like the best when the jive becomes deluxe. What's the number one request? 720 in the books. When the band begins to play, you should see the dirty look. If the leader doesn't say 720 in the books, it's something that you'll approve. Gets you right in the groove. To keep in step, you really gotta be hip. Just be like a kangaroo or the fishes in the brook. Everybody's jumping to 720 in the books.
Era il vocalist Bon Bon del brano di Jan Savit, 720 in the books. Amici, nella puntata di questa sera di A Tutto Swing parliamo del pubblico della Swing Era. Ovviamente un fortissimo legame tra i musicisti ed il pubblico della Swing Era era dato dalle case discografiche. Il grosso delle pubblicazioni delle big band era stato fatto da tre case discografiche, la Columbia, la Decca e la RCA Victor. Ed oltre alle case discografiche, ad allargare l'audience delle big band erano le radio. E la cosa bella era che le radio trasmettevano la musica delle big band live direttamente dal posto dove suonavano, con tanto di applausi ed eccitazione del pubblico. L'offerta di swing era vastissima, cosa che non era mai successa prima ed ovviamente non succederà mai più dopo. La musica swing veniva trasmessa ogni sera alla radio, la maggior parte delle volte live, E poi quando la radio aveva degli spazi liberi, la trasmettevano anche alla mattina presto o durante la giornata. Insomma, si era sommersi di swing. Era It Ain't Right di Stuff Smith. E lo strumento preferito di quest'artista, come si è sentito, era il violino, uno strumento non molto comune nelle big bands della swing era. Quindi, come dicevamo, durante l'epoca d'oro dello swing si era effettivamente sommersi di musica. Quindi chi voleva documentarsi aveva ampie possibilità. Oltre ai concerti dal vivo alla radio e dai dischi c'erano anche le riviste. Due si distinguevano, si chiamavano Metronome e Downbeat ed erano delle riviste mensili completamente dedicate a notizie e reviews delle big band. Quindi erano riviste specializzate. Invece la stampa generalista era raro che dedicasse un articolo alle big bands, fatto salvo per due eccezioni. Primo, quando c'era una band molto famosa. Secondo, quando qualche guardiano della morale scriveva quanto decadente fosse la musica swing, dilungandosi nelle implicazioni sociologiche relative ad un mucchio di ragazzini che si eccitavano in qualche teatro. Ne abbiamo già parlato in una precedente puntata di A Tutto Swing. In passato, in un passato anche recente, per i moralisti di tutte le società, il ballo non è mai stato ben visto. Era Lionel Hampton in Birth of the Blues, la nascita del blues. Per chi si fosse collegato ora, il tema della serata è il pubblico della swing era. Ovviamente i concerti, la radio, i dischi, le riviste non potevano competere con l'assistere ad un concerto di una big band dal vivo. Riportiamo una testimonianza di George Simon, un giornalista che ha assistito a questi concerti dell'epoca. E mentre le band swingavano, ti sollevavano in aria con loro, riempendoti di un senso di amichevole benessere. T'univi a loro emotivamente e musicalmente come partner in uno dei rapporti più felici ed emozionanti mai stabiliti tra chi dà e chi riceve musica. Insomma, ascoltare una big band per i ragazzi dell'epoca era come volare. Era l'italianissima Volare, interpretata dal grandissimo Count Basie Re di Kansas City. I ragazzi si accalcavano tutti eccitati sotto al palco per cercare di cogliere tutte le sfumature della musica e tutte le pause dei loro idoli. Oggi non siamo un po' abituati a queste situazioni, ma negli anni 30 erano situazioni nuove, inedite. Quando un musicista registrava in un disco un assolo particolarmente bello ed intenso, i fans se lo memorizzavano e si aspettavano di sentirlo quando la band sarebbe venuta nella loro città. Il direttore d'orchestra Jimmy Dorsey sottolinea con un curioso episodio dove era stato coinvolto che questo coinvolgimento ed affetto che avevano i fans per le big band certe volte andava oltre la soglia della ragionevolezza, diciamo così. Infatti una sera Jimmy Dorsey tenne un concerto in una città del Midwest americano. Dopo il concerto fu invitato ad assistere all'esibizione di una band locale, una band che ammirava tantissimo la sua musica. Jimmy Dorsey fu scioccato quando sentì la band locale suonare un pezzo che lui considerava come uno dei suoi venuti peggio, di cui si vergognava, e lo suonavano esattamente nello stesso modo in cui l'aveva suonato lui, incluse tutte le note ed i passaggi sbagliati che aveva suonato. Ovviamente per la band locale Jimmy Dorsey non poteva mai sbagliare. Insomma, amici, nel 1940 la rivista Metronome listava 300 big bands attive tra il 1937 ed il 1940. E queste erano solo quelle elencate nella rivista, e cioè le più famose. Ma si stima che negli Stati Uniti ce ne fossero centinaia in più, magari non conosciute. E di fans di ognuna di queste big band famose avrebbe potuto riconoscerla dopo pochissimi passaggi. Nulla del genere era mai successo prima, e per quanto riguarda le big band e lo swing, non per questo la chiamano l'epoca d'oro, nulla del genere sarebbe mai successo dopo. Vi saluto con la tromba di Harry James.